Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Tutte le cose che non sapete sono vere.
Il 25 di aprile non ci dobbiamo riunire, c'è ancora molto da fare, ancora molto da dire. Perché è passato l'inverno, è caduto il governo, l'Italia è diventata un Aldi Day. Ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione della rivoluzione.
Ci fai o ci sei, ma non vedi che tutto il mondo fa brutto, è sempre più distrutto ed ogni giorno è un lutto. Non te l'hanno detto, l'hanno scritto e messo dentro un trafiletto di quel poliziotto, spari altezza uomo. Voglio un mondo nuovo e sono qui che suono, per quel tibetano che pregava inerme, per quello studente che di armi niente. E se tu sei di parte, sto dall'altra parte, perché sto connesso, io non sto in disparte, perché parte in rete, scalcia come un muro, quindi qui concludo con un vaffanculo.
Onorevole, onorevole,
non credo alla politica, la situazione è critica.
Questo è disonorevole,
è diventata cinica, pure la lista cinica.
Aldi Day, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione della rivoluzione. Aldi Day, ci sei o non ci sei, serve una nuova soluzione, c'è troppa corruzione.
Che senti è la voce di una massa di gente che non vuole più saperne della casta e avanza compatta gridando basta. Senti cosa dice?
Andatevene a fa.
A chi ruba ti ammassa e così fa casa, a chi con le sue leggi fa mamma sei tutto a raffa.
Ma tanti questa volta la tempesta non passa. La gente cosa dice?
Andatevene a fa.
Si ti vaffa e rivaffa, vaffa e stravaffa, il messaggio l'hai capito, la parola è cave pappa.
Ma dalla frutta o caffè al bicchiere della staffa. La gente cosa dice?
E questo era Leo Pari insieme a Radici nel Cemento ed Er Piotta per l'inno ufficiale del V2 Day o V-Day 2, insomma il secondo V-Day organizzato da Beppe Grillo per parlare questa volta di informazione. E oggi appunto di informazione parliamo a questa nuova puntata di Adesso in Onda, al microfono come sempre, come al solito, Arnaldo Casali. Oggi parleremo di informazione e in particolar modo parleremo di un giornalista particolarmente discusso, di cui si parla molto in questi giorni. Sto parlando ovviamente di Marco Travaglio, che sapete, insomma, è un po' la pietra dello scandalo della settimana, insomma. Dunque, Marco Travaglio, ormai penso che lo saprete quasi tutti, ha creato molto scandalo e scalpore in una puntata di Che Tempo Che Fa, in cui parlava delle amicizie con esponenti della mafia, del nuovo presidente del Senato Schifani. Ora, io personalmente non ho visto la famosa puntata di Che Tempo Che Fa, perché in quel periodo ero, come dire, in altre faccende affaccendato, come peraltro gli ascoltatori di Adesso in Onda più fedeli sapranno se ci hanno ascoltato. Quindi di fatto la questione, come penso molti di voi, l'ho saputa così, sentendone, leggendone le reazioni sui giornali. Però siccome io sono una persona abbastanza curiosa, a un certo punto, sentendone così tanto parlare, ho detto fammi un po' andare a vedere che cosa ha combinato Travaglio, a Che Tempo Che Fa. Grazie a Dio oggi abbiamo uno strumento come YouTube che ci permette di fare una cosa che solo 10 anni fa era impensata, cioè poter recuperare in qualsiasi momento qualsiasi trasmissione televisiva o quantomeno insomma qualsiasi momento particolarmente importante di trasmissione in qualsiasi momento. Dunque bisogna andare a vedere questa puntata di Che Tempo Che Fa, e effettivamente insomma Travaglio l'ha combinata grossa, perché ha fatto una cosa che mai nessun giornalista deve fare, e cioè ha dato una notizia. Insomma, noi giornalisti non siamo certo pagati per dare delle notizie, insomma noi possiamo scrivere pettegolezzi, dobbiamo dare la parola ai politici e riportare i loro commenti su qualsiasi cosa gli va di commentare, ma mai dare le notizie, tanto più se poi sono notizie scomode, notizie che non sono funzionali ad un progetto politico, ad una parte politica. E qui entriamo nel vivo, perché Travaglio è stato davvero da questo punto di vista molto molto profetico, perché tutta la teoria che Travaglio aveva esposto durante questa puntata di Che Tempo Che Fa di fatto è stata confermata dalle reazioni a quella puntata di Che Tempo Che Fa, a cominciare dal fatto che certe cose si possono scrivere nei libri ma non bisogna assolutamente dirle in prima serata, e questa cosa appunto si è puntualmente avverata. Perché? Perché Travaglio ha parlato, non parlava, ecco questo è importante da sottolineare, lui non stava parlando né di Schifani né della mafia né di Forza Italia, stava parlando appunto di informazione, quindi delle notizie che i giornalisti non possono dare. In questo caso, citando una notizia tratta a sua volta da un altro libro scritto da Lirio Abate, ha parlato appunto del fatto, ha citato le amicizie con esponenti poi risultati mafiosi del nuovo presidente del Senato Schifani. Questo ha creato subito un putiferio pazzesco, quindi Garante, l'Authority, minacce alla Rai, la Rai che minaccia Fazio, Fazio che si scusa immediatamente di fronte a tutti, minacce su minacce, polemiche su polemiche, querele, e addirittura si è arrivati negli ultimi giorni al tentativo di sputtanamento dello stesso Travaglio, cioè le stesse accuse in qualche modo che lui aveva fatto gli si sono state volte contro. Cioè Giuseppe D'Avanzo, giornalista di Repubblica, ha accusato lo stesso Travaglio di avere delle amicizie mafiose. Ora, la cosa interessante è che quando Travaglio ha accusato di mafia, tutti gli hanno dato addosso, tutti hanno preso le difese di Schifani, nessuno però si è scomodato, a cominciare dallo stesso Schifani, si è scomodato a rispondere a Travaglio nel merito, cioè a giustificare in qualche modo questi rapporti di Schifani con esponenti mafiosi, o comunque a smentirli. Nessuno ha smentito, tutti hanno attaccato Travaglio senza smentirlo, mentre invece Travaglio, quando è stato accusato di avere anche lui delle amicizie mafiose, si è difeso, oltre a querelare anche lui a sua volta D'Avanzo, però ha anche risposto nel merito, spiegando bene quello che era successo e quindi negando, smentendo queste accuse. Questo l'ho trovato molto significativo, ed è significativo appunto il fatto che questa notizia in realtà Travaglio non l'aveva data lui, l'aveva ripresa da un libro di Lirio Abate. Chi è Lirio Abate? Questo è interessante. Lirio Abate è un giornalista corrispondente da Palermo dell'ANSA, che è considerato oggi uno dei più grandi giornalisti che lottano contro la mafia, la cui autorevolezza è universalmente riconosciuta. Tra l'altro Lirio Abate è del 71, quindi è molto giovane. Io apro una piccola parentesi proprio perché penso che sia molto bello e molto significativo il fatto che i due più grandi scrittori antimafia di oggi siano entrambi nati negli anni 70, quindi appartengono alla mia generazione, di questo ne vado abbastanza fiero, di appartenere alla stessa generazione di Lirio Abate e di Saviano, che è molto più giovane, uno è del 71, l'altro è del 79, uno c'ha 4 anni più di me, uno ce n'ha 4 di meno, tra l'altro. È bello perché penso che quando si dice, lo diceva Michele Placido la settimana scorsa in questo programma, i giovani si stanno ribellando contro i padri, quindi anche il rapporto con la mafia sta cambiando nelle nuove generazioni, e il fatto appunto che questi due grandi nomi, persone che devono girare sotto scorta perché sono stati minacciate dalla camorra e della mafia, siano entrambi nati negli anni 70, beh, io lo trovo particolarmente significativo. Tornando al caso Travaglio, Appunto, Travaglio ha citato questo passaggio del libro I Complici di Lirio Abate a proposito dell'informazione. Ci parlava appunto dell'informazione, delle notizie che non si devono dare. Perché non si devono dare? Perché non sono funzionali a un progetto politico, a una parte politica, a una polemica politica. Infatti lui ha detto proprio, se non andate a riascoltare, l'esempio di Schifani l'ha citato proprio dicendo questa notizia che Abate riporta in questo libro, non bisogna darla. Perché? Perché oggi si cerca il dialogo tra il PDL e il PD. Allora, siccome loro, diciamo, vogliono fare la pace, noi non possiamo dare una notizia che in qualche modo invece risulta scomoda. E questo è, se ci pensate, terrificante. Significa che oggi non abbiamo un'informazione libera, non esiste l'informazione pura, ma l'informazione può essere solo ed esclusivamente strumentalizzata per fini politici. D'altra parte, Travaglio stesso ne è un esempio, perché Travaglio, lo sappiamo benissimo, ha costruito tutta la sua carriera giornalistica e la sua popolarità sull'anti-berlusconismo. Travaglio è diventato famoso ed è diventato un giornalista importante scrivendo articoli e libri contro Berlusconi. Perché lo ha fatto? Perché Berlusconi è una persona che è odiata, non dico dal 50% degli italiani, ma sicuramente è avversata dal 50% dei politici italiani, e di conseguenza c'è una buona fetta di italiani a cui piace sentir parlare male di Berlusconi, a più cui fa comodo sentir parlare male di Berlusconi, non perché fosse vero in sé quello che lui diceva, non perché interessava la verità, ma perché quella verità era comunque funzionale ad una parte politica. Tanto è vero che Travaglio, che è un uomo di destra da sempre, lui continua a dichiararsi anticomunista, però di fatto ha trovato asilo proprio negli organi di stampa, sia in televisione sia sui giornali, della sinistra radicale. Questo lo trovo molto significativo, perché appunto Travaglio è una sorta di alfiere comunista, quando invece lui anzi non è mai stato comunista, non viene da quell'ambiente, anzi Travaglio è, appunto, sappiamo, era stato discepolo di Montanelli, ma è cresciuto in ambienti cattolici, è cattolico praticante, questo anche io, lui non lo dice mai perché giustamente non ostenta la sua fede, questo è molto bello da parte sua. Però invece io ci tengo a sottolineare il fatto che Travaglio sia un giornalista cattolico praticante, perché insomma significa che davvero in Italia i giornalisti cattolici non sono solo Messori e Tornielli, insomma ce ne sono anche altri, e in tempi in cui parlano tanto i cosiddetti atei devoti, tipo Giuliano Ferrara, quindi persone che non condividono e non praticano i valori cristiani, ma difendono comunque i privilegi della Chiesa o le idee della Chiesa, insomma, invece che ci sia anche qualcuno che è cristiano veramente e che vive anche appunto il suo essere, la sua identità cattolica come forma di responsabilità anche nei confronti del mondo e della società in cui vive, beh, questo io lo trovo molto bello e molto significativo. Dicevamo dunque che questa notizia non andava data, l'ha detto proprio Travaglio a Fazio, non si può dire che Schifani ha avuto delle amicizie con esponenti della mafia, perché oggi il PDL vuole dialogare con il PD. Significa dire che appunto in Italia non esiste, non può esistere l'informazione autonoma, l'informazione libera. E a tal proposito, scusatemi, io faccio un'altra digressione, perché l'informazione libera, è vero, in Italia non è così facile da trovare, ma basti pensare alle inchieste, anche a livello locale, voglio dire, ne sono scoppiati tanti casi, tanti scandali, tante questioni, anche a Terni. Beh, se andatevi a vedere tutti gli scandali o tutte le grandi questioni, le grandi polemiche che sono uscite negli ultimi anni a Terni, e ditemi quante di esse sono state fatte emergere da un'inchiesta giornalistica. È una minoranza totale. Noi anche a livello locale vediamo che se scoppia uno scandalo, se scoppia una polemica, lo ricordavamo anche ai tempi dell'inceneritore, scoppia perché o la fa scoppiare la parte politica avversa a quella che governa la città, oppure la fa scoppiare la magistratura con un'indagine, con un'inchiesta. I giornalisti vanno sempre comunque a rimorchio o dei politici o dei magistrati, ma è difficilissimo trovare davvero qualcuno che fa un'inchiesta giornalistica, e questo è sicuramente significativo. E io approfitto invece in questa sede per ringraziare Radio TNA, che davvero ha dimostrato e continua a dimostrare di essere uno dei pochi organi di informazione veramente liberi Io faccio questo programma ormai da quasi 4 anni, lo voglio dire, non l'ho mai detto in 156 puntate, lo voglio dire oggi, non è mai accaduto che io abbia subito nessuna forma di, non dico censura, ma neanche così di indicazione da parte della direzione della radio. Questo è un programma totalmente libero, l'argomento io lo decido sempre autonomamente e spesso la redazione e la direzione lo sanno il giorno stesso. Non è mai successo nessun tipo di censura, nonostante che insomma, chi ci ascolta spesso sa che non abbiamo peli sulla lingua, insomma, e spesso abbiamo anche parlato di argomenti insomma, abbastanza spinosi. E non è vero che non è il fatto di essere piccoli, è anche quello, certo. Un piccolo giornalista dà comunque meno fastidio di un grande giornalista, anche se fa casino. Ma non è solo quello, perché come diceva qualcuno, c'è chi pagherebbe per vendersi. Quindi non è l'organo di stampa piccolo che è in quanto piccolo più libero. Si è liberi perché è l'atteggiamento con cui ci si pone, insomma, questo ci tengo a sottolinearlo. Tornando appunto alla questione, che cosa è successo? Travaglio ha detto questa cosa e subito il PDL gli ha dato ragione. Nei fatti, perché la prima reazione che stava fatta a queste dichiarazioni è stato: c'è qualcuno che vuole minare il dialogo. Cioè, se un giornalista va in televisione e dà una notizia che riguarda il presidente del Senato, lo può fare solo se l'obiettivo è politico. Quasi ingenuamente o sfacciatamente, non lo so, ma è stato detto praticamente apertamente che l'informazione libera in Italia non ci deve essere, cioè che se un giornalista dice determinate cose o dà determinate notizie lo deve fare perché c'è dietro un progetto politico. Un'altra cosa, e qui concludo perché poi diamo la parola allo stesso Marco Travaglio, semplicemente sottolineando, Travaglio non ha dato la notizia delle amicizie mafiosi di Schifani. Travaglio ha riportato una notizia che era stata data in un libro già diversi anni fa, tra l'altro, da Lirio Abbate. Ebbene, tutti i giornali politici schierati, tutti contro Travaglio, hanno dato tutti addosso a Travaglio, nessuno invece si è permesso di accusare Abbate. Questa è una contraddizione pazzesca e io da questo punto di vista, tra tutte le reazioni che ho letto, ho trovato particolarmente significativa quella di Luciano Violante, ex presidente della Camera, che io sinceramente ho sempre comunque stimato e considerato una persona intelligente, una persona per bene. Beh, appunto Violante, che peraltro di mafia insomma se ne è occupato, ha detto appunto, ha tessuto l'elogio di Abbate dicendo, descrivendolo quasi come un eroe, mentre invece Travaglio lo ha attaccato anche lui. Quindi se tu scrivi su un libro che Schifani ha avuto delle amicizie mafiose, sei un eroe. Se lo dici in prima serata in televisione, sei un pettegolo. Ovviamente tutto questo al di là del merito della questione. Poi Schifani ha fatto un grande discorso contro la mafia in occasione della festa della polizia. Ovviamente qui non mi interessa il discorso su Schifani, se veramente è colluso con la mafia o no, non è questo l'importante. La cosa grave è che non se ne possa parlare, e la cosa grave invece che è interessante è questo, cioè non si devono dare certe notizie, non si deve parlare di certi argomenti, tant'è vero che appunto di Travaglio hanno parlato tutti, pochi però gli hanno dato la parola, oltre ad Anno Zero ovviamente, in cui lui è ospite fisso. È importante notare che Beppe Grillo, che è uno dei sostenitori e amici di Travaglio, subito dopo gli ha regalato una rubrica in diretta. Tra l'altro questa è una delle novità del blog di Beppe Grillo, cioè la diretta web in streaming tutti i lunedì alle 14. Travaglio ora terrà una rubrica che si chiama Passaparola su il blog di Beppe Grillo, www.beppegrillo.it, ma la troverete anche, se volete potete ascoltare anche dal nostro blog su www.reteblu.org. Dicevo, concludiamo e diamo la parola a Travaglio, che è il protagonista di questa puntata. Gli diamo la parola perché appunto lui il libro che ha presentato da Fazio l'ha presentato anche a Terni, grazie ad un incontro organizzato dagli amici di Beppe Grillo di Terni, che salutiamo e ringraziamo anche per questo incontro che è stato molto bello. Trovate la registrazione integrale di ciò che abbiamo fatto sul nostro blog www.radioadesso.it. tra i contenuti extra potete ascoltare appunto l'intera conferenza di Marco Travaglio, di cui vi proponiamo invece oggi qualche estratto di alcuni dei momenti più salienti di questa importante conferenza che si è svolta qualche settimana fa all'Auditorium Gazzo dei Terni, organizzata dagli amici di Beppe Grillo. buon ascolto e anche buon divertimento, perché bisogna dire che se Beppe Grillo è un grande comico che però sa anche essere, ha dimostrato di essere anche un vero e proprio giornalista, Travaglio è un grande giornalista che però è anche un ottimo intrattenitore, quindi quello che vi faremo ascoltare, oltre che molto interessante, è anche assolutamente divertente. Ovviamente questa puntata e tutti i vari contenuti extra li potete ascoltare su www.radioadesso.it.
Si è riattivato un circuito virtuoso per cui pezzi di informazione fanno il loro mestiere, la cittadinanza viene informata e si comporta di conseguenza, la politica deve tener conto di quello che succede. Nel 92-93 viene scoperto un grande sistema di corruzione, Tangentopoli, la gente si indigna, scende in piazza, vuole fare pulizia, l'informazione fa il suo mestiere, la politica decide di prendere determinate decisioni. Ci sono partiti che non si ripresentano più, non perché i giudici glielo impediscono, questa è una balla che ci raccontano oggi, non era mica vietato ripresentare il Partito Socialista o la Democrazia Cristiana alle elezioni del 94, non si sono ripresentati perché con quel marchio non avrebbero preso voti, è molto semplice, perché nel 93 il Parlamento italiano rinuncia all'immunità parlamentare. Guardate che l'ultimo grande privilegio di cui la casta si è privata e si è spogliata è l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Nel 93 il Parlamento degli inquisiti, stiamo parlando del Parlamento che statisticamente è il più malfamato della storia repubblicana, che cosa fa? Fa karakiri in qualche modo, rinuncia al suo potere di veto nei confronti dei magistrati per le indagini che riguardano i parlamentari. Ha rinunciato non spontaneamente, spintaneamente, perché la spinta dall'opinione pubblica era tale per cui non si poteva più mantenere un privilegio così impopolare e così screditante. Da allora non hanno più rinunciato a nessun privilegio. Perché? Perché non gliel'abbiamo più chiesto. Quando Grillo ha presentato 3 proposte di legge di iniziativa popolare, ha raccolto in piazza 1,5 milioni di persone in 250 piazze italiane, non solo a Bologna, e ha raccolto 350.000 firme sotto quelle 3 proposte, immediatamente quelle 3 proposte sono diventate l'agenda politica all'ordine del giorno di tutti i partiti. Si è cominciato a parlare del fatto che bisogna ripristinare la preferenza, perché i cittadini devono scegliere chi premiare e chi punire in Parlamento, si è cominciato a parlare del ricambio delle classi dirigenti all'interno del Parlamento, poi Grillo aveva proposto 2 legislature, ciascuno può pensarla come vuole, ovviamente l'importante è che si fissi un tetto, esattamente come c'è un tetto per la Presidenza del Consiglio, un tetto per la Presidenza della Repubblica, un tetto per la Presidenza delle Regioni, un tetto per la Presidenza delle Province, un tetto per i sindaci. E soprattutto si è cominciato a parlare di questo fatto solo italiano dei condannati che vanno a scontare la pena in Parlamento anziché in carcere o agli arresti domiciliari, che è un fatto praticamente unico. Che è un fatto praticamente unico al mondo. Guardate, non ci sono paesi che hanno delle leggi che vietano ai condannati di andare in Parlamento. In tutti i paesi ai partiti non salta nemmeno per l'anticamera del cervello di candidare un imputato. Quindi abbiamo ricominciato a parlare di cose normali, di cose serie, grazie a una mobilitazione popolare, grazie a un comico e grazie soprattutto al 1,5 milioni di persone che hanno raccolto il suo appello. Se voi guardate l'inizio di questa campagna elettorale, vedete che è stato un inizio incoraggiante, la fine meno, ma l'inizio è stato un inizio incoraggiante. Di che cosa si parlava rispetto alle precedenti campagne elettorali? Parlava di una legge elettorale schifosa perché non c'è la preferenza, si parlava perché i partiti nominano i parlamentari all'insaputa degli elettori, si parlava del fatto che bisogna tenere fuori almeno i fossili dal Parlamento, alcuni noti fossili sono stati anche tenuti fuori. Ma secondo voi avrebbero scaricato De Mita con tutti i voti che prende in Campania se non ci fosse stato questo martellamento sul fatto che non si può restare in Parlamento a vita? Assolutamente no. Si è parlato persino dei candidati condannati. E la trafila è abbastanza semplice, se ve la ricordate. Di Pietro pone come condizione per apparentarsi con il Partito Democratico e quindi portare la sua dote, che comunque non è trascurabile. Pone a condizione a Veltroni di non candidare nemmeno nel Partito Democratico dei condannati. Nemmeno in primo grado Veltroni si impegna. Il centrodestra si sente a questo punto scoperto. Perché? Perché non sta scritto da nessuna parte che uno solo perché è di centrodestra ama farsi rappresentare da condannati. Quindi nel centrodestra dice, ma Veltroni dice che non candida condannati, noi? Interviene Gianfranco Fini, fa un'intervista, Fini è avvantaggiato perché non avendo processi in corso può dare un'intervista nella quale dice anche noi non candideremo condannati, ci sono molti del suo partito che lo sono, altri che sono imputati, però lui la dice lo stesso, dice anzi nemmeno gli indagati dovremmo candidare perché lui ce l'ha con Storace che è indagato e quindi gli tira una schioppettata. Persino Sandro Bondi viene fuori con quella famosa lettera alle sezioni dove dice ai club, non so come si chiamano, anche noi non candideremo persone sotto procedimento penale. Panico in Forza Italia. Cioè, come anche noi? Non era zona franca questo. Poi Bondi ha detto salvo i perseguitati politici. Ah, che sono tutti perseguitati politici quelli che hanno, anche Borghezio che ha incendiato dei giacigli di extracomunitari è un perseguitato politico, andava in giro con le torce a incendiare i letti dove dormivano i marocchini e gli albanesi, fortuna che a Torino ormai gli immigrati sono diventati fisionomisti, quindi lo riconoscono a distanza, quando lo vedono avvicinare scappano, se no era una strage, non era un incendio doloso. Quando Bondi è uscito con quella dichiarazione, pare che Berlusconi privatamente lo abbia cazziato a sangue, nel senso che gli avrà detto scusa, ma hai idea di che cos'è Forza Italia? Perché siamo nati? Ma in pubblico non ha potuto dirgli Bondi è stato frainteso, noi candidiamo i condannati, perché il clima generale non è favorevole a una dichiarazione di questo genere. Quindi il Cavaliere pubblicamente ha detto anche noi non candideremo supposti autori di reati, infatti è stato di parola perché quelli supposti non li ha candidati, quelli sicuri invece li ha candidati tutti. Cioè persino Berlusconi, che non aveva mai buttato via niente in vita sua, ha recuperato il concetto di impresentabilità. Cioè c'è qualcosa di impresentabile persino per Berlusconi, ma esiste l'impresentabilità anche per Berlusconi ed è un fatto recentissimo, ma anche antico se ci pensate, perché nel 94, lo dico per quelli che non c'erano, erano in fasce, Berlusconi è riuscito a fare la lista di Forza Italia senza nemmeno un indagato, non dico un condannato, nemmeno un indagato, faceva firmare una dichiarazione giurata agli aspiranti candidati prima di fargli il provino ad Arcore, gli faceva i provini ad Arcore per vedere chi bucava lo schermo e chi no, ma non è mica una battuta, è così, uno è caduto nella piscina, ma davvero, non sto scherzando, uno è caduto davvero nella piscina, prima del provino gli faceva giurare che loro non avevano condanne ma non avevano nemmeno mai ricevuto un avviso di garanzia. Guardate che per ricevere un avviso di garanzia non occorre essere delinquenti, basta che uno ti abbia denunciato e che sia partita un'indagine per verificare se la denuncia è fondata o meno. L'avviso di garanzia in sé non significa niente, bisogna andare a vedere che cos'è. Che cosa è cambiato? È cambiata l'informazione. Informazione di cui Berlusconi ha i rubinetti, apre e chiude a seconda delle esigenze, quindi a un certo punto ha chiuso. Perché? Perché c'era finito pure lui sotto processo, anzi era andato in politica proprio nella speranza di riuscire a salvarsi dai processi che gli stavano arrivando in testa e che già coinvolgevano tutto il suo entourage, e quindi quando è finito lui sotto processo è finito l'appoggio a Mani Pulite, ma voi andate a prendere i comizi che faceva Berlusconi nella campagna elettorale del 94. Noi siamo gli eredi di Mani Pulite, tant'è che tentò subito di avere Di Pietro ministro della giustizia e Di Pietro ministro dell'interno e da Vigo ministro della giustizia. Ha fatto convocare Di Pietro dal presidente della Repubblica nell'ufficio dell'avvocato Previti, che all'epoca non si sapeva ancora chi era, Gli offrì il ministro dell'interno, il ministero dell'interno di Pietro Uscì, e lesse una dichiarazione in cui disse: ringrazio il presidente del consiglio per aver pensato a me come ministro dell'interno, ma intendo continuare a fare il magistrato e quindi arrivederci e grazie. Ed è andato a iscrivere Berlusconi sul registro degli indagati nell'indagine sulla Guardia di Finanza perché aveva scoperto le prove. Capisco che oggi Berlusconi ha difficoltà a spiegare a questo paese come lo ha trasformato oggi, che lui nel 94 voleva Di Pietro ministro. Perché oggi che cosa dice? Di Pietro mi fa orrore perché da magistrato metteva in galera gli innocenti e li torturava. Esistono dunque due Berlusconi? No, esistono due Italie, formate dagli stessi italiani, cambiati da così a così a seconda che fossero informati o che fossero disinformati. È così che funziona il sistema dell'informazione. Non c'è bisogno di picchiare la gente per farle pensare a una certa cosa. Basta fargliela vedere tutti i giorni in una certa ottica. Non c'è bisogno di picchiare la gente perché la smetta di preoccuparsi di un'altra cosa. Basta non fargliela vedere, non ci penserà più nessuno. Un altro sistema infallibile è quello di alterare completamente la consecutio temporum dei fatti. Ieri mattina ho sentito Luca Barbareschi dire a Omnibus che la sinistra italiana è talmente ignorante che non conosce nemmeno più la consecutio tempore. Mentre Berlusconi ha detto che Di Pietro è così ignorante che deve aver rubato la laurea perché gli ricorda San Pietro sulla via di Damasco. Senza dimenticare che ha annunciato ancora recentemente a Porta che stavolta farà il traforo del Fréjus. Se non c'è nessuno che ha il coraggio di dirgli: guarda, l'hanno inaugurato nel 1871, già bucato. Ci fanno perdere di vista la consecutio temporum, non tempore, e quindi noi scambiamo le cause con gli effetti. È un continuo, eh? È per questo che noi non risolviamo mai un problema, perché noi non riusciamo più a capire dove sta il problema, nel senso che agiamo sugli effetti credendo di avere risolto le cause, come prendersela col termometro quando ti viene la febbre. Come quelli brutti che sparano allo specchio, Oppure quelli che fanno le maialate e vengono fuori dalle intercettazioni telefoniche e vogliono cancellare le intercettazioni telefoniche. Maialate le fai lo stesso. Pare quasi che le intercettazioni telefoniche vivano di vita propria, a prescindere da quello che uno dice al telefono. Cioè il problema è l'intercettazione, ma l'intercettazione, la cimice non fa niente, la cimice è un esserino inanimato, meccanico, che viene acceso, quando finisce la pila smette di registrare, nel frattempo registra tutto quello che dici, dipende da te se fai bella figura nelle tue intercettazioni o meno. Se fai brutta figura domandati perché l'hai fatta, se non vuoi fare brutta figura comportati bene, se vi accusa un pentito potete sempre dire che il pentito ce l'ha con voi, se vi accusa un testimone potete dire il testimone ce l'ha con me, mi accusa un magistrato e una toga rossa. Ma la cimice rossa non l'hanno ancora inventata. Dice: ma le cimici si mettono d'accordo fra di loro per incastrare. No, non si è ancora scoperto il complotto delle cimici, difficile. Ma e tutti i problemi che noi abbiamo in Italia, se voi fate una prova, prendete un giornale, lo aprite alla cieca a qualsiasi pagina, mettete il dito, vedete, non lo so, monnezza a Napoli, infortuni sul lavoro, crescita zero, tasse che ci sembrano troppo alte. Se voi provate a cercare un comune denominatore di questi problemi che sembrano diversissimi fra di loro e avete ben presente qual è il quadro della situazione, voi vi rendete conto che tutti questi problemi sono il frutto di un'unica causa, che è la devianza di massa delle classi dirigenti in Italia, la mancata sanzione nei confronti dei comportamenti devianti delle classi dirigenti, e quindi nei paesi normali i fenomeni di devianza massicci provengono dai ceti emarginati della società, da quelli non integrati, dalle periferie metropolitane.
È raro in un paese normale trovare il massimo tasso di devianza statisticamente riscontrato in Parlamento nei consigli di amministrazione delle banche e delle grandi aziende. Indulto esce chi è definitivamente condannato. Escono, turbano il mercato criminale già saturo. Io ho delle intercettazioni dei mafiosi che sono spettacolari, sembrano scritte da un comico. C'è un mafioso che dice all'altro: non se ne può più di questo indulto. L'altro dice: che succede? Cioè, tu vaglielo a spiegare tu ai commercianti che devono continuare a pagarci il pizzo quando quelli escono dall'indulto e cominciano a rapinare anche quelli che pagano il pizzo a noi. Che figura ci facciamo? Abbiamo un'onorabilità da difendere, una reputazione. Ma se io ti tutelo e tu mi paghi il pizzo, se quelli cominciano a rapinarti, tu il pizzo non me lo paghi più. Non vorrei che si rivolgessero alla polizia la prossima volta invece che alla mafia. Il problema dell'immigrazione, noi continuiamo a afferrarlo per la coda. Perché? Perché la testa non la vediamo. Abbiamo troppi immigrati? No. Chi lo dice? Le statistiche. Gli immigrati in Italia sono meno di quelli in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna. Ce ne hanno tutti più di noi. Perché noi sentiamo di più questo tema? Non è per la qualità, non è per la quantità degli immigrati che vengono in Italia, è per la qualità. Possono evitare gli arrivi dei clandestini in Italia? No. Arrivano da tutte le parti, non c'è modo. Ho sentito recentemente, la sera in cui ha annunciato il traforo del Freius bis, ha anche detto che loro contro la criminalità hanno una ricetta molto, molto efficace. Dice: chiudiamo le frontiere. Nessuno gli ha detto: scusi, in pratica, no, per capire, come si fa? Perché non c'è manco la porta da chiudere, non c'è niente. Cosa chiudi? Cioè, hai presente com'è fatta l'Italia? Cosa ti chiudi? Alzi un muro. Deve cercare di scoraggiare coloro che vengono per delinquere e incoraggiare coloro che vengono per lavorare. Questa è l'unica cosa che si può, l'unico controllo di cui si vaneggia, l'unico controllo che si può fare è quello. Vuoi venire a lavorare? Porte spalancate. Alle nostre regole, ovviamente, perché siamo uno stato di diritto. Vuoi venire a delinquere? Ti faccio nero, ma a te come gli italiani. Mettetevi prima nei panni dell'immigrato che vuole venire a lavorare. Noi abbiamo una legge Bossi-Fini. Dato che anche a sinistra è pieno di gente priva di neuroni, gli hanno detto che era una legge fascista e gli hanno fatto un favore, perché c'è un sacco di gente che gli piace il fascismo e che è anche convinta che quella è una legge rigorosa. Non è vero niente, è la più grossa sanatoria mai fatta di clandestini, 700.000. ne ha sanati dall'oggi al domani, e in più è una legge stupida. Mettetevi nei panni di quello che deve lavorare, che vuole venire in Italia a trovarsi un lavoro. Che cosa gli dice la Bossi-Fini? Gli dice: tu cosa vuoi? Voglio trovare un lavoro. Perfetto, ce l'hai un lavoro? No, ti ho appena detto che tengo appunto per cercarlo. Ma è comodo, Non si può. Se vuoi venire in Italia per cercarti un lavoro, devi già avere un lavoro. Quello giustamente dice: ma che cazzo vengo a cercarlo se ce l'ho già? Non se ne esce. Quindi che cosa deve fare uno che vuole un lavoro? Deve venire clandestinamente, cercarselo a umma sperando di non essere beccato. Uscire dal paese e poi rientrare facendo finta che è la prima volta. Che uno lo può fare se sta in Istria o in Croazia, cioè un posto vicino. Ma se uno sta in Brasile, gli partono 6 mesi di stipendio soltanto per fare tutta sta trafila demenziale. Quindi dove vanno quelli che cercano un lavoro, ma anche quelli che vogliono studiare, ma anche ricercatori, ma architetti, ma scienziati? Un casino per riuscire a farli lavorare in Italia. Dove vanno? Ma vanno altrove, dove fanno ponti d'oro a quelli che vogliono lavorare. Mettetevi ora nei panni di quello che vuole venire a delinquere. Che cosa cercano? Cercano il più buono con i delinquenti. Mi sembra ovvio. Quindi come fanno a scegliere? O si informano presso connazionali già presenti in loco, oppure guardano la televisione per farsi un'idea, guardano i telegiornali. Mettetevi nei panni di un albanese che guarda i nostri telegiornali nei giorni dell'indulto. La cosa fondamentale è dare all'Italia un rigore, una serietà tale per cui chi vuole delinquere sa che cosa va incontro e chi lavora sa che se riga dritto qua è il posto suo. Questa è l'unica cosa che si può fare. Io non lo sento dire. Quando hanno fatto l'indulto, il primo a uscire a Palermo era un ladruncolo. È uscito, gli hanno fatto, li sapete, i soliti giornalisti, un commento a caldo, no? E lui ha risposto: ringrazio i grandi ladri di Stato per averci dato la possibilità di uscire anche a noi, perché l'aveva capito benissimo che l'indulto era fatto per i grandi ladri di Stato. E quando è stata scoperta l'America? Questa è l'apoteosi. Luigi Vitali, Forza Italia, 1862. Maurizio Bertucci, Forza Italia, 1892 o 1682. Gennaro Coronella, AN, 17 secolo, 1700. Due errori in tre parole, perché il 1700 non è il 17 secolo. Giuseppe Romele, Forza Italia, 1700. Salvatore Greco, UDC, 40-400, 1640. Altra domanda, Rivoluzione Francese, anno. Gennaro Coronella N, 1500, cioè per Coronella hanno scoperto l'America due secoli dopo rispetto alla Rivoluzione Francese. Mario Palombo, AN 800, 500, 400, no, 700, le ha dette tutte. Riccardo Minardo, Forza Italia, 1800, seconda metà, mentre si faceva l'Unità d'Italia, si faceva la Rivoluzione Francese, ciascuno si faceva le cose sue in contemporanea. Salvatore Greco, UDC 600. Ultima domanda. Quanto dura la gravidanza di una donna? Molto opportunamente vanno all'UDC, il partito del Family Day, il partito dove il più fortunato ha due o tre famiglie, no? Essendo dei difensori della famiglia tradizionale. Francesco Paolo Lucchese, UDC. Quanto dura la gravidanza di una donna? Risponde: 10 settimane. Sabrina Nobile, che aveva appena avuto un bambino, quindi era anche fresca di studi, dice: 10 settimane, è sicuro? Perché sapete, nei quiz uno dice: l'accendiamo, chiedo l'aiuto da casa. Si mette a contare sulle dita e dice: dunque, una settimana sarebbe 28 giorni, no? 28 giorni. Disperato aggiunge: i mesi sono 28, no? A quel punto arriva un'ambulanza con Gustavo Selve e lo portano via perché non sta per niente bene. Ecco, questi forse, anche se non hanno commesso reati, forse è bene che stiano a casa anche loro. Chiudo con quel piccolo omaggio a chi è arrivato e è rimasto fuori ed è arrivato alla fine. È una piccola intercettazione telefonica, la leggo perché manca poco che non potremo più nemmeno parlarne e quindi mi sfogo e rispondo anche a quello che mi chiedeva la signora, la ragazza qua davanti, che diceva: cosa c'è di nuovo in questo libro? Ma in questo libro in realtà è l'impostazione che è nuova, nel senso che invece di trovare tutte le storie in ordine cronologico, qui si trova un who is who, chi ha fatto cosa, no? Per cui ciascuno ha la sua impresa. Abbiamo fatto proprio nome, cognome, data di nascita, professione, curriculum, soprannome, segni particolari, fedina penale per chi ce la sporca, assenze in Parlamento, alcuni addirittura mancano il 99% delle sedute, frasi celebri. Ci sono delle frasine celebri, non male, troverete, vi divertirete. E poi, nella fedina penale di Berlusconi c'è una lunga serie di prescrizioni, autoassoluzioni, depenalizzazioni, eccetera, eccetera. E poi c'è quello che c'è veramente di nuovo, sono i nuovi processi a Berlusconi, perché quando tutti pensavano che lui avesse risolto i suoi problemi con la giustizia, trascuravano un fatto, e cioè che lui ha continuato nel frattempo a commettere reati. Questa è la sua forza. Cioè, è un po' come quei serial killer che non riescono a fermarsi, no? Proprio più forte di loro, no? ancora 6 mesi fa l'han beccato al telefono con Agostino Sacca che ne combinava una delle sue. Piazzava ragazzine, no? Alcune per suo conto, altre per conto di un deputato, di un senatore del centro-sinistra che se gli piazzavano la ragazzina passava col centro-destra e faceva cadere Prodi. Pensate Prodi in che maniera? Cioè di uno che se gli piazzavano la ragazza cadeva al governo, no? E lui era lì con Padoa-Schioppa che risanava, intanto quelli piazzavano ragazze, no? Questa è meravigliosa. Qual è il problema? È che Berlusconi tenta di mollare delle ragazze alla RAI, perché mica le manda a Mediaset, quelle brave le mette a Mediaset, quelle no le mette alla RAI, perché così le paghiamo noi e non le paga lui, no? Mi sembra ovvio. Sacca è lì apposta, è quello che ha eseguito il diktat bulgaro contro Biagi Santoro e adesso sistema ragazze. Sta preparando per la pensione una società per produrre fiction in Calabria, a Taurianova. Lui è di Taurianova, è posto tipico tra l'altro per le fiction, se andate, è il posto ideale per girare le fiction, Taurianova nella Locride, e Berlusconi gli promette che sarà suo socio in questa società. Però insomma Sacca deve fare dei favori, no? A spese nostre, telefonata 21 giugno 2007, Sacca telefona a Berlusconi, è come nelle commedie di Goldoni, c'è il padrone e c'è il servo furbo, no? Arlecchino. Arlecchino qui è, però è molto meno giocoso, è molto più servile e piagnucoloso, no? Quindi immaginatelo inginocchiato a terra in adorazione che telefona. Berlusconi gli dà del tu e lui gli dà del lei. Agostino, dice Berlusconi. Presidente, dice Sacca. Buonasera, come sta presidente? Si sopravvive. Con le ragazze intorno, no? Con le code di Menelik, no? Le trenini. Si sopravvive. E Sacca. Vabbè, ma lei alla grande, voglio dire. Anche se tra difficoltà, cioè io. Lei sempre più amato nel paese. E Berlusconi, politicamente sul piano zero. Socialmente mi hanno scambiato per il Papa. Sempre modesto Berlusconi. Sembra di vederli, no? Sacca, appunto dico, cioè non è che gli dice si sente bene il Papa. Cioè, appunto dico. Lei è amato proprio nel paese, guardi, glielo dico senza nessuna piangeria. La piangeria non esiste nelle... è un neologismo, è una piaggeria piagnucolosa, cioè è uno che lecca il culo piangendo. Questo perché vi facciate l'idea di Sacca, no? Cristo, provate a leccare per ore e ore, si secca, invece... la lacrima lubrifica la lingua, quindi è una macchina predisposta per la leccata, senza nessuna piangeria. E Berlusconi, sono fatto oggetto di attenzione di cui sono indegno. E Sacca, ma è stupendo, perché c'era un bisogno, c'è un vuoto, presidente, che lei copre anche emotivamente, cioè per cui la gente proprio è così, la registriamo. E Berlusconi, è una cosa imbarazzante. E Sacca, ma è bellissima però. A questo punto anche Berlusconi si scoccia, no? A un certo punto il padrone dice basta adesso, dice vabbè, vabbè, allora? Dice presidente, io la disturbo per questo, per una cosa fondamentale, volevo dirle alcune cose della RAI importanti in questo momento, perché abbiamo faticato tanto per conservare la maggioranza a 5 è importante in questo passaggio, riusciamo a conservarla per un anno, ma è strategica questa cosa. Sapete che la sinistra astutamente non ha mai sostituito il consiglio di amministrazione della RAI, cioè glielo riconsegnano a Berlusconi così come l'aveva fatto lui, 5 a destra e 4 a sinistra, no, questa è la situazione attuale. Per cui arriva lui e non deve più cambiare nulla, deve far fuori Santoro e ha risolto il problema. La maggioranza 5 l'abbiamo conservata, ma sa, gli alleati se la stanno giocando in maniera stupida. Già volevo dirle questo allarme, perché se abbiamo la maggioranza in consiglio abbiamo una forte importanza. E Berlusconi, sì, non capisco Urbani che fa lo stronzo. E Sacca, che invece è protetto da Urbani, dice no, non è Urbani, sono i nostri alleati. sono i nostri alleati, sono la Lega e anche AN, che per un piatto di lenticchie hanno spaccato la maggioranza, cioè volevano addirittura mettere Giovanni Minoli a Rai 2, cioè uno bravo, per carità, no? Spaccano la maggioranza. E Berlusconi, mamma mia, vabbè, adesso dovrò interessarmi anche di questa cosa, adesso li richiamo. Ecco, li richiami lei all'ordine, Presidente, vedete il servo furbo che fa la delazione sui servi traditori, no? È una scena meravigliosa, senza piangeria, però. Perché abbiamo una grande vittoria, Presidente, qui in azienda stavamo riprendendo anche consensi. Vabbè, vabbè, adesso vediamo, vediamo un po'. Senti Agostino, io poi avevo bisogno di vederti, perché c'è Bossi che mi sta facendo una testa tanta con questo cavolo di fiction del Barbarossa. Bossi ci tiene a una fiction sul Barbarossa, che è proprio una cosa che interessa moltissimo la gente, no? Proprio erano anni che si aspettava un bel Barbarossa, no? A Legnano. C'è il Bossi che c'ha sta fissa, gli sta facendo una testa così, pensate sto povero uomo con tutti i cavoli che ha, pure le cene con Bossi che gli parla del Barbarossa, è una cosa, tenta di scaricare a Sacca, dice con sto cavolo di fiction non puoi fare qualcosa, Presidente, Barbarossa è a posto per quello che ci riguarda, per quello che riguarda Rai Fiction in qualunque momento. E allora fammi una cortesia, chiama la loro soldatessa che hanno lì dentro il consiglio, è la consigliera della Lega, la Bianchi Clerici, dicendole te, la soldatessa, dicendole testualmente che io ti ho chiamato, che tu mi hai dato la garanzia che Barbarossa è a posto, chiamala perché anche ieri sera, chiamo subito Presidente, no beh lasciami finire, a cena con lei e con Bossi, e Bossi che parlava di Barbarossa... E mi ha detto di qua, di là, dice ecco se tu puoi fare sta roba mi faresti una cortesia. Sacca, allora Presidente diciamola tutta e qui gli spiega perché il Barbarossa non è ancora andato in onda. Lui ha già realizzato la fiction, è già pronta, no? Una ciofeca immonda, voi immaginate il Barbarossa, no? Perché non è andata in onda? Perché il regista è andato a dire alla Padania che Bossi aveva ordinato di fare il Barbarossa e quindi Sacca si era messo sull'attenti e aveva fatto il Barbarossa. Quindi Sacca deve lasciar passare un po' di tempo per far dimenticare questa gaffe. Dice c'è sto regista che ha fatto un errore madornale, non ti va a dare una notizia alla Padania dicendo che aveva parlato con Bossi e che io ero riuscito a mettere in moto la cosa ed era tutto a posto? Il Corriere il giorno dopo mi spara addosso scrivendo che Sacca fa quello che gli chiede la Lega e Berlusconi. Berlusconi dice, ma chi è sto regista? Dice, Martinelli, bravo regista, però stupido. Anzi, un cretino proprio. Scelto lui, no, d'altra parte. Cretino mi ha messo in condizione difficile perché poi ha scritto il Corriere della Sera, poi Aldo Grasso sul magazine scrive il potente Sacca fa quello che gli dice Berlusconi e basta. Che poi non è vero, lei non mi ha mai chiesto niente, Presidente. E Berlusconi, vabbè, dai, ascoltami, c'è anche Berlusconi di fronte. Lei è l'unica persona che non mi ha chiesto niente, Presidente, voglio dire. Sì, vabbè, mai. Io però qualche volta di donne, Agostino, ti chiedo, così per risollevare un po' il morale al capo. E Sacca, sì, ma voglio dire, lei mi ha lasciato una libertà culturale ideale, totale. E questo lo sanno tutti perché io poi sono stato chiamato dal presidente e dal direttore generale che mi hanno chiesto perché avevo fatto il Barbarossa. Ma com'è sta cosa? Ma perché l'hai fatto? E io gli ho detto questa cosa vale di per sé perché il Barbarossa è il Barbarossa e perché Legnano è Legnano. A questo punto Berlusconi fa certo, certo. E lui, perché i comuni di Milano hanno segnato la civiltà del nostro Occidente, voglio dire. D'accordo Agostino, va bene. Cioè si sta autoconvincendo che lui ha fatto il Barbarossa perché gli piacciono i comuni e gli piace Legnano. D'accordo, va bene. Vabbè, quindi adesso io la chiamo subito Presidente, poi quando lei ha un attimo ci vediamo a Roma. Sì, chiama la Marinella, cioè la segretaria, e ti metti d'accordo. Perché io sono veramente dilaniato dalle richieste di Coso. Senti, tu mi puoi far ricevere due persone? Assolutamente, Presidente. Chi sono? La Elena Russo. Non c'è più niente da fare con la Elena Russo. Non c'è il modo. E Sacca, c'è un progetto interessante.
con la Elena Russo. Adesso la chiamo. Ecco, gli puoi fare una chiamata, la Elena Russo. Poi la Evelina Manna. Io non c'entro niente, ecco, la Evelina Manna è una cosa, diciamo, di... Chi mi dà il numero? Chiede Sacca. Berlusconi controlla, dice Evelina Manna, non ce l'ho. Chiamo. No, guarda su internet, dice Berlusconi. Chissà che mestiere faceva questa che aveva il numero su internet. Dice, vabbè, la trovo, non è un problema, me la trovo io. Ti spiego che cos'è questa cosa qui, eh? Presidente, no, lei non mi deve spiegare niente. No, te la spiego. Io sto cercando di avere... Presidente, ma lei è la persona più civile e più corretta. Allora... Ma quel nome è un problema mio. Oh, io sto cercando di avere la maggioranza in Senato. Sacca, capito tutto. E questa Evelina Manna può essere utile, perché mi è stato richiesto da qualcuno con cui sto trattando. Presidente, dice Sacca, a questo proposito, quando ci vediamo gli posso fare qualcosa, dire qualcosa della Calabria, molto interessante, perché c'è stato un errore. Lui sta lavorandosi un senatore della Calabria intanto, però hanno usato il mediatore sbagliato e quindi deve intervenire Berlusconi, probabilmente con i conquibus. Poi le dico meglio a voce, presidente, non si parla di queste cose al telefono. Berlusconi dice, va bene, io intanto sto lavorando all'operazione libertaggio, che è un altro neologismo, non si sa cosa sia il libertaggio. Berlusconi sta delirando, ovviamente, dice, l'ho chiamata così, ti va bene? E Sacca, benissimo, libertaggio, slogan meraviglioso. Vabbè, ma se puoi chiamarmi allora questa signora qui, Evelina Manna, ricorda, e anche Elena Russo, grazie, ci sentiamo, grazie, ci sentiamo. Ecco, questa è la telefonata che dimostra che cosa fa lui, 6 mesi fa, che cosa faceva lui, no, mentre in pubblico diceva le tasse, le cose, eccetera. Questo è il passatempo del futuro Presidente del Consiglio ed è anche una delle novità che trovate nel libro. Essendo mezzanotte suonata, grazie e buonanotte.